Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave
Ave.
Maria. Iniziamo subito, iniziamo subito con l'atto di riparazione, vero? Mio Dio. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e
credo,
ti amo.
viviamo.
E ti domando perdono per
Perdono per
tutti quelli
tutti
che
quelli
non
che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
superano
superano
e non
e
ti
non
amano.
chiamano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre, Figlio
Figliolo e
e Spirito
Spirito Santo, io vi
io
adoro
vi adoro
profondamente e vi
profondamente
offro
e
il
vi offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente in
tutti i
tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi, indifferenze
indifferenze con cui egli
con cui egli
medesimo è
medesimo è
offeso,
offeso,
per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore,
cuore.
e del
Del
cuore
cuore
immacolato e
immacolato e
adorato di
adorato
Maria,
di Maria,
vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra
amo
ogni
sopra ogni
cosa, ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima mia. Poiché
nell'anima mia,
ora non
perché ora
posso
non posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente nel
spiritualmente.
mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e ti
Ti
ringrazio
ringrazio
e
tutto,
tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia
che non
mai
abbia
a
mai
separarmi da te
separati
con
ogni
il
peccato.
peccato. Bene, allora, oggi è Sant'Agostino, facciamo gli auguri a tutti gli agostini, sia agostini che agostina, ci sono. Io conosco una suora che si chiama Suora Agostina, per questo. Anche le Agostine. E vediamo, noi abbiamo iniziato il tutto con un atto di riparazione. E Sant'Agostino è diventato Sant'Agostino per le lacrime di sua madre, riparatrice. Vedete che è vero che Sant'Agostino è Sant'Agostino, però lui stesso scrive. Ecco, riguardo a sua madre, cioè le lacrime di mia madre hanno ottenuto la mia conversione, cioè lui peccava e lei riparava, lui godeva, perlomeno apparentemente, vero, e lei piangeva. Ora, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Vedete, Santa Monica, questa grande mamma, riparatrice, santa, che ha ottenuto, ha partorito il figlio due volte, una volta fisicamente e una volta spiritualmente. Dobbiamo metterci in testa e nel cuore che il cristiano deve essere un riparatore e mai come oggi c'è bisogno di riparatori perché i demolitori non demoliscono a colpi di piccone, ma addirittura hanno un caterpillar per abbattere le mura, vero, per distruggere le cose. E però dobbiamo sapere che in pratica questi si affaticano per buttare giù tutto, ma non hanno capito che non si può abbattere l'Onnipotente, no? Pertanto, diciamo che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo e Gesù Cristo è Dio, Dio onnipotente, lento all'ira, non è che non ce l'ha, è grande nell'amore, tanto diciamo che ha pazienza, aspetta, anche vedete che si offre tutti i giorni sugli altari. Per la conversione dei peccatori, cioè questo è il mio corpo, vedete, offerto in sacrificio per voi. Ma io non lo so, ma quando andiamo a messa noi che cosa capiamo? Se il Signore, che che noi diciamo che è il Signore, cioè è il nostro Signore, ecco, offre se stesso per la salvezza degli uomini. Ma i cristiani che fanno la comunione, ma che razza di comunione fanno se non fanno la comunione con colui che si offre? Per cui noi dobbiamo offrirci insieme a Gesù Cristo. Allora sì che siamo in comunione. Ecco, oggi sentiremo anche dalle letture, sentiremo diversi spunti che praticamente noi ascolteremo anche tante parole, ma sintetizzando il tutto praticamente, però noi abbiamo allora San Paolo che oggi parlerà, però scriverà ai Tessalonicesi, agli abitanti di Tessalonica, vero? E dirà delle cose, e poi lo sentirete anche da Don Dolindo, no? Dice non lasciarvi troppo presto confondere la mente, allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, oggigiorno passa di tutto, ecco, ma non è del Signore, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni, perché naturalmente l'ingannatore ha tanti adepti, ha tanti servitori, nessuno vi inganni in alcun modo. Noi abbiamo sempre da rendere grazie a Dio, ecco, dice, è lo spirito santificatore e della fede, e dunque, io vi ho scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello spirito santificatore e della fede nella verità, non nella menzogna, nella verità. A questo egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore. Ecco, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore Gesù Cristo, il Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato la sua grazia, una consolazione eterna, una speranza, conforti i vostri cuori. Ecco, allora, praticamente, poi Anna leggerà e commenteremo, però diciamo che tre passaggi veloci, no? Pertanto, non vi fate ingannare, sottolineato, poi dice state saldi e mantenete le tradizioni, tradizionalisti, sciagurati, chiacchieroni, imbroglioni. Ma state zitti, che così avete meno peccati da pagare, smettetela di dire scemenze, no? Allora, tradizionalisti, ma tu capisci, ma guarda un po'. Demolitori, che ve la prendete con coloro che vogliono essere, fedeli, no? Allora, poi c'è il Salmo. Il Salmo che dice, vieni Signore a giudicare la terra. Cioè, Signore fa presto. Vieni il nostro aiuto, castigaci, ma salvaci, castigaci, Signore. Tutti parlano di misericordia, la tua misericordia è il castigo, perché se ci castighi sei misericordioso perché ci purifichi, ci rendi casti. Se non ci purifichi, Signore, la misericordia, diciamo tu ci lasci marcire, no, siccome sei misericordioso vuoi salvarci. E allora ci castigherai e fa presto, Signore, vieni presto in nostro soccorso. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, acclamino tutti. Dunque il Signore viene a giudicare la terra, il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Allora, vedete, vieni a giudicare la terra. Poi passiamo al Vangelo. Stamattina saltò a messa, allora ho cercato di fare un sunto, no? Dico, prima lettura, sottolineiamo tre parole. Seconda, vieni a giudicare la terra, non lasciarci marcire totalmente. Allora, e invece dice così, guide cieche, e filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scrivi ai farisei ipocriti, ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere perché all'esterno diventi pulito. Il Signore ci parla dei bicchieri, ma però sapete di cosa sta parlando? Dice, purifica prima l'interno, per cui va a confessarti sciagurato che sei sporco dentro e vai, ti mostri in chiesa senza confessarti, vero? Per cui sei sporco dentro e ti senti cristiano perché vai a messa senza purificarti di dentro, che non sai fare neanche l'esame di coscienza, che non ti purifichi di dentro e non conosci neanche i peccati, non conosci i 10 comandamenti, allora sei un ipocrita perché vai in chiesa, faccio parte di quel gruppo, di quel movimento, ho gli amici, faccio volontariato, pulisci l'interno prima perché l'esterno non conta niente, è l'interno che devi pulire, vai a confessarti, fai l'esame di coscienza, purificati all'interno perché all'interno siete pieni di avidità, di piaceri e di intemperanze. Ecco, quando si spiegano veri i peccati, la gente dice, ah, io non l'ho mai sentito, ma non me l'ha mai detto nessuno. Vedi che sei sporco dentro e sono anni che fai le comunioni in peccato mortale, pulisciti di dentro, non di fuori, non mostrarti che sei, a parte che non si vede che sei cristiano neanche di fuori, perché praticamente come vai in giro vestito non sei pulito neanche di fuori, immaginarsi di dentro. Allora, tre punti Anna, no? Tradizione, giudizio e pulizia interna delle camere interne, no? Allora dico, vedi, se tu quando vai a messa, no? Prendi tre punti, dice, io questi tre li devo modificare, li devo aggiustare, devo andare dal Signore e farmi guarire da tutte queste cose perché io non sia un depistato, voglio essere fedele e lì si vede nelle confessioni, perché tu vai a confessarti, oggi trovi addirittura dentro il confessionale quelli che non vogliono che tu ripari, no, perché no, ma è già tutto pagato, ma non devi essere così, stai tranquillo, ma ecco, pertanto devi combattere talvolta anche dove vai a purificarti, non dico veramente, è una lotta oggigiorno, se tu sei legato con le radici alla tradizione, dice, senta padre, io i miei peccati li dico, lei pensi quello che le pare, io chiedo di essere assolto dai peccati che ho confessato, va bene? Ecco, mi permetta di pentirmi. Così bisogna rispondere, io così ho risposto perché è cominciata una battaglia in confessionale, no? Allora, Anna, cominciamo con la prima lettura, però è interessante, vero? Tre punti. Uno, due, tre, tu hai capito la cura che devi fare. Allora, una medicina per questa, vero? Una pastiglia per questa, una per questa e una per quell'altra, però forse ci vuole anche un intervento chirurgico, forse, bisogna tagliare, perché la parola di Dio è una spada affilatissima, per cui è un bisturi praticamente, è affilatissimo e perché separa, vero, la menzogna dalla verità. Ma se tu questa, diciamo, questo bisturi, questa spada bisturi non la conosci, ma cosa vuoi tagliare? Neanche il salame. Perché voglio dire, l'insaccato cos'è? È un salame. E diciamo, vedete che è come facile essere insaccati ed essere dei salami e farci appendere dal nemico per la stagionatura finché viene il tempo di arrivare a casa sua. No, 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 no. Bisogna essere chiari, vero? Il gregge sarà piccolo, ma la fedeltà. Il Signore è fedele. Noi dobbiamo essere fedeli al Dio fedele e pregare e offrire, diciamo tutto ciò, ecco, in riparazione e piangere i nostri peccati, vero, e quelli dei nostri fratelli. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù. Ecco, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, ma è inutile dirlo se non lo fai, devi gemere e piangere, no? Ma tu gemi e piangi per che cosa? Perché ti hanno dato la multa, perché devi cambiare un pezzo del motore, perché l'inquilino che sta al piano di sotto praticamente ti dà tanti fastidi, ma perché piangi per quelle cose là? Ma piangi i tuoi peccati, pulisci l'interno del vaso, del bicchiere, del piatto, pulisci l'interno e allora vedrai, avrai gli occhi puliti e vedrai le cose con gli occhi di Dio, altrimenti continui a pensare secondo la carne che non serve a nulla, è lo spirito che conta. Anna, pensa che stamattina sono andato a fare una camminata dopo la messa e perché vado a camminare? Perché così posso sgranare rosari che c'è tanto di bisogno, ovvero di pregare per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, ma pensavo tra me, dico, mi sento più diciamo chiamato a rifugiarmi in una grotta che a parlare, perché non so se parlare oggi giorno giova ancora qualcosa, visto che la gente è frastornata da un sacco di notizie, messaggi, giornali, falsità, calunnie, e così perde un sacco di tempo ad ascoltare tutta questo frullato misto di disgrazie. Lo dico, se io mi ritiro in una grotta, nella grotta della celletta del mio cuore, vero, e sto alla presenza di Dio e dico, Signore, io ti prego per tutti, per me stesso, purifica me e purifica i miei fratelli. Abbi compassione di questa generazione perversa e malvagia, castigala, Signore, castigala, castigala, devo gridare, castigala. Ecco, ma salvala, per cui vieni presto in nostro soccorso, affrettati a soccorrerci, Signore, non se ne può più. Non sto a commentare i motivi per cui vi dico queste cose, perché le sentirete, ma c'è una falsità che circola, i mezzi di comunicazione sono in mano a coloro che sono gli anticristi, per cui vi fanno credere quello che vogliono loro. Danno del calunniatore a coloro che dicono la verità e danno del giusto ai calunniatori, per cui non vi fidate di quello che sentite. Preghiamo e stiamo radicati nella fede, leggiamo la parola di Dio e usiamo questo bisturi per separare la verità dalla menzogna. Preghiamo, vero, e non ci facciamo frullare la testa da tutte queste notizie che poi alla fine è roba da buttare. Scusami Anna, questo mio sfogo, ma siccome ho camminato e ho pregato, si vede che intanto mi sono caricato, adesso mi sto scaricando.
Ti ringraziamo invece veramente. Allora, San Paolo, eccolo qua, San Paolo, si rivolge ai cristiani di Tessalonica cercando di incoraggiarli. Ricorda loro che grazie alla loro docilità, all'azione dello Spirito Santo, e alla loro fede autentica, essi sono stati prescelti dal Signore come primizia per la salvezza. Forse non sempre crediamo che per mezzo della nostra fede Dio possa smuovere le montagne, operando grandi miracoli. Chiediamo al Signore di accrescere in noi la fede. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
Pensa un po', penso a quelle parole. Dunque, adesso bisogna stare attenti, perché tra liturgisti e biblisti deviati c'è da temere che al prossimo giro diranno che questa traduzione non è esatta, perché bisogna vedere cosa intendeva San Paolo, per cui state saldi e mantenete le tradizioni, forse lui intendeva un'altra cosa, per cui vedrete che al prossimo giro, dopo aver modificato anche il canone della Santa Messa, tutto ciò che richiamerà alla fedeltà sarà cambiato con altri termini. Non dobbiamo meravigliarci di niente, di nessuno, per cui non scandalizzatevi per quello che vedete e sentite, ma preghiamo tanto e teniamo stretti, diciamo, i Vangeli di un tempo non modificati, OGM, no, non ci facciamo modificare anche la parola di Dio, ma chi è quello scellerato che si permette di correggere Dio, di addirittura censurare Gesù Cristo? Ma disgraziati delinquenti dello spirito, dovrete fare i conti con Gesù Cristo, che è verità. Dice: come ti sei permesso di cambiare le mie parole? Sei tu forse un altro Dio? Bene, preghiamo per questi, perché veramente rischiano l'inferno. No, mica il purgatorio, l'inferno. Ecco, guai a voi, perché sono peccati contro lo Spirito Santo, perché impugni la verità e la modifichi a tuo piacere per dar ragione dei tuoi vizi scellerati. Anna, leggi pure Don Dolindo, perché sennò va a finire che non c'è più manco lo spazio per leggere. Io ne ho già dette abbastanza, che orecchie per intendere in te.
Capisca, sì, certo. Ecco qua allora il significato letterale di questo capitolo. San Paolo viene all'argomento centrale della sua lettera, ossia alla venuta gloriosa di Gesù Cristo, supposta imminente dai Tessalonicesi per la propaganda che ne facevano falsi ed esaltati dottori. Come avviene nella propaganda di false dottrine, essi ricorrevano ad ogni mezzo per insinuare tra i fedeli i loro errori, turbandone così la pace. San Paolo era stato informato di queste pericolose dissensioni fra i fedeli e ne era preoccupato. Perciò nel primo capitolo non entra in argomento, ma elogiando la fede e la carità dei Tessalonicesi, li richiama alla necessità di conservarsi fedeli e uniti nella carità. È una delicatezza che fa supporre quale agitazione di animi fosse in quei cristiani a lui tanto cari. Con l'elogio che faceva ai Tessalonicesi, San Paolo voleva accattivarseli e placarli nella loro agitazione. Questo è il modo come entra in argomento, e ci confermano che l'agitazione dei Tessalonicesi doveva essere grande e pericolosa. Egli, infatti, comincia con il pregarli, in tono di chi supplica, in quanto alla parusia, e a non lasciarsi né smuovere sì facilmente dai loro sentimenti, né conturbare da pretese rivelazioni, né da parole né da lettere spacciate per sue, come se il giorno del Signore fosse imminente. I propagandisti di questo errore ricorrevano ad ogni mezzo per renderlo accetto, smuovendo dalla fede e conturbando gli animi. la falsificazione era facile, già che l'Apostolo scriveva quasi sempre dettando ad altri le lettere e non se ne poteva conoscere la falsità dalla scrittura. Egli mette in guardia i Tessalonicesi contro questi inganni che conturbavano la pace e l'unione di quella cristianità e dissipa l'errore dell'imminenza della parusia con prospettare i segni che la precederanno, segni che non si vedevano ancora e che non potevano essere brevi, ma richiedevano un tempo lungo per esserne sicuri. Di queste caratteristiche dell'anticristo San Paolo aveva già parlato ai Tessalonicesi quando era tra loro e lo ricorda loro perché non si facciano ingannare sull'imminente venuta gloriosa di Gesù Cristo. Forse essi la credevano imminente perché stimavano come segni precursori già in atto la corruzione del mondo pagano e le persecuzioni contro i cristiani, le calamità che allora colpivano il mondo, terremoti, guerre, pestilenze, carestie, appellandosi all'annuncio fatto da Gesù di tali calamità. Essi avevano dovuto parlarne all'Apostolo quando era fra loro, prospettandogli fin da allora la speranza che avevano dell'imminente venuta di Gesù Cristo e forse manifestandogli lo stupore che a quei segni che stimavano certi non fosse seguito ancora il segno più certo e definitivo della venuta dell'Anticristo. San Paolo, con il suo ragionamento, esclude che la venuta gloriosa di Gesù Cristo sia imminente, perché l'Anticristo non si è ancora manifestato, ma con il suo lungimirante sguardo profetico non può non considerare la rovina che l'uomo dell'iniquità farà nelle anime allontanandole dalla verità e perdendole nell'inferno. Perciò sente il dovere di ringraziare di continuo Dio per i suoi carissimi fedeli che considera fuori di tanta rovina, e sia perché il tempo dell'Anticristo era ancora lontano, essendo ancora lontano il tempo della parusia, sia perché li vede prediletti del Signore, che li elesse per essere salvi, fin dal principio, cioè dall'eternità, volendo che tutti gli uomini fossero salvi mediante la santificazione dello Spirito Santo, cioè mediante la grazia e mediante la fede della verità avuta per la predicazione del Vangelo, e quindi con la corrispondenza alla grazia di Dio, ossia con il consenso del libero arbitrio per mezzo della fede, conosciuta ed accettata per la predicazione del Vangelo stesso. L'avere i Tessalonicesi accettato la predicazione del Vangelo era per loro un segno dell'elezione di Dio fin dall'eternità, che li voleva salvi, e per San Paolo un motivo di gioia, perché li amava teneramente, come appare chiaro da tutto il contesto della lettera. Ma non bastava per loro aver ricevuto la predicazione del Vangelo. Dovevano vivere secondo quello che era stato loro insegnato, perché questo significava corrispondere alla grazia ricevuta. E per questo l'Apostolo soggiunge: dunque, o fratelli, state saldi, mantenetevi fedeli nelle verità tradizionali nelle quali foste ammaestrati e a viva voce e per lettera. San Paolo afferma chiaramente che per avere la fede e corrispondervi non basta la scrittura, ma occorre anche la tradizione contro i protestanti che la negano. Per corrispondere alla grazia di Dio bisogna considerare quanto Dio ci ha amati e bisogna avere presente la vita eterna e la speranza della felicità futura che ci aspetta. Non è una fantasia, è una realtà soprannaturale che ci consola e ci fa essere costanti in ogni opera buona, con la santità ed in ogni buona parola con la carità. San Paolo lo afferma con parole accese che rivelano la sua ferma persuasione per lume di Dio. E lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo, e Dio, il nostro Padre, che ci ha amati e per sua grazia ci ha dato una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi raffermi in ogni opera buona, in ogni buona parola. Noi non sappiamo quando avverrà la fine del mondo e la venuta gloriosa di Gesù, ma sappiamo che dobbiamo essere vigilanti per essere pronti a comparire innanzi al giudice divino. Molte volte gli uomini hanno creduto di essere vicini alla fine del mondo. Lo stesso San Gregorio, Papa, lo supponeva vicina, sembrandogli avverati i segni precursori annunciati da Gesù Cristo. Ma il Signore, nell'annunciarli, disse esplicitamente che non era ancora la fine. Pertanto, la storia ci dice che, come dice, ai divertimenti, alle baldorie, forse è più sottile capire che la propaganda della fine del mondo a quei tempi era solo una fantasia. Ma se noi non sappiamo quando finirà il mondo, sappiamo certamente quando finirà per noi e nessuno può dubitarne. Con la nostra morte il mondo sarà finito per noi e saremo innanzi al giudice divino. Passeremo per l'ultima volta, per le vie che abbiamo tante volte percorso viventi. Sarà questo il cataclisma del nostro mondo per noi. Tutto, secondo l'espressione divina, invecchia, come un vestito che non serve più. Si potrebbe cantare con il poeta di noi come dei vestiti. Fummo vestiti belli, fummo camicie fini, ombrelli, nastri e cappelli, merletti e mussoline. Ora tutto è passato. Abbiamo un nome solo e ognuno, rassegnato, aspetta il cenciaiuolo. Ma noi non aspettiamo solo il cenciaiuolo, aspettiamo la dissoluzione del sepolcro. Ma non invecchia soltanto, si dissolve per noi. E per noi è la fine del mondo. E allora? Non possiamo vivere in una vita materiale dissoluta, ma dobbiamo far tesoro della parola di Gesù. Vigilare e pregare, perché anche per noi la fine del nostro mondo verrà come un ladro. E non sappiamo quando. Amen.
Bene. Senti che Annalisa è delicato, vero? Maledice tutto. Sì, se la prende sempre con i protestanti, giustamente, che noi stiamo apprezzando e quasi beatificando e vogliamo diventare come loro, ma tu pensa dove siamo arrivati. Però non ci dobbiamo meravigliare di niente, di nessuno. E quando Padre Pio diceva: non potevate nascere in un secolo peggiore, se non l'abbiamo capito prima, ci toccherà capirlo adesso e dopo. Ma il Signore è lento, ma non è detto che non si muova. Viene in nostro soccorso. Lascia mostra anche alle generazioni future cosa succede, cosa accade, è vero, ad allontanarsi dalla verità. Ma nonostante che queste prove ci siano state anche in passato, ma in una forma di non così diffusa come adesso, adesso proprio con i mezzi di comunicazione mi tocca sentire, no? Quella signora là dice: io mi sono convertita e sono diventata musulmana. E dico: perché sei ignorante, no? Perché se tu sapessi la verità, prima di cambiare, vero, penseresti: ma questo è sbagliato, perché Gesù Cristo ha insegnato così. Quando sento quelli che sono diventati testimoni di Geova, mi fanno compassione, dico: perché siete ignoranti e avete digerito l'errore come se fosse delizioso, giusto per sentirvi meglio. Ecco, dice, ecco, io esco di qua, vado di là così mi sento meglio. Cioè, mi sono sconvertito. Questi che se vanno a sbattezzare, ma capite che tempo. Ecco, allora bisogna, chiaramente, queste cose bisogna gridarle, perché se continuiamo ad addolcirle parole che non dicono nulla, la gente non ha capito che questo è il tempo peggiore, no? Parliamo come se fosse un tempo ottimo e cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, immaginate come fa uno a capire che siamo, non potevamo nascere in un secolo peggiore, no? La strategia del maligno è quella lì, no? Approfitta dell'ignoranza, è un ingannatore, è il suo mestiere. Bene, Anna, io direi che chiediamo la pausa musicale.
Sì, certo, io ricordo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Ecco, riprendiamo allora con il Santo Vangelo, Claudio.
Sì, sì. Sì. Diciamo che
il Salmo
anche sì, dipende quanto
esatto,
quanto sì, hai tu da leggere, allora.
Sì. Eventualmente ci sarà spazio al termine, va bene,
sì, sì, sì.
Benissimo.
Va bene.
Allora, il sacerdote Edolindo Ruotolo, commentando questo passo del Vangelo, scrive che gli scribi e farisei, all'apparenza, si mostravano scrupolosi, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia con i loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore con le loro gravi trasgressioni. Il cristiano deve guardarsi dall'ostentare il bene e agire secondo Dio, dando buoni esempi di una vita vissuta in modo coerente alla legge del Signore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
Allora, pensa Anna.
Sì.
Dunque, c'è una signora che dice il rosario. E naturalmente io mi ricordo quante se ne sono sentite svegliare con quella corona che date fastidio e sbisbigliate Ave Maria. Per cui vedi, se la pigliano con quelli che pregano. Arriva la signora, si mette il velo in testa, ma sei diventata musulmana. Ma perché non te la prendi con quelli che entrano nudi, no? Per cui filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Ve la prendete con quelli che pregano e quelli che danno scandalo, diciamo che non li considerate proprio, no? Allora vedete come si fa a filtrare il moscerino. Ecco, te la prendi con quelli che poi a cercare in pace, no? Perché i perseguitati alla fine sono quelli che non sono sopportati dai disordinati, ecco, che non sono ordinati neanche nella loro vita. E credono, ecco, di essere dei buoni pastori perché se la prendono con quelli che sono fedeli alla tradizione, no? E poi lasciano che ci siano scandali a non finire e peccati e danno la comunione anche a coloro che sarebbe meglio, no, è meglio che non la ricevano perché non mangi, non bevono la propria condanna, no? Ma vedi cosa significa? Scusate. Il moscerino, e cosa significa il cammello? Ecco, passano i cammelli oggigiorno, passano i cammelli, vogliono far passare a tutti i costi i cammelli, eh? Ecco, e però diciamo che se la pigliano con quelli che magari, ecco, chiedono un po' di silenzio in chiesa, allora dice: oh signora, lei dice qua, questa è una sala liturgica, no? Per cui bisogna parlare, bisogna essere uniti, sì sì. Allora vedi, se la prendono con quelli che vogliono l'ordine, e così sono i perseguitati, sono quelli che stanno ordinati, perché non sono sopportati dai disordinati, no? Perché per loro è moneta falsa, no? Vabbè. Anna, leggi pure Don Dolindo, va là. Leggi pure Don Dolindo, dice Claudio, sta buono. Cosa devo fare? Io faccio fatica a far, cioè, devo far finta di, di non aver visto.
Di non capire, di non vedere, sì, non è possibile.
Non è possibile.
No. Ecco, allora Don Dolindo.
Pulite l'interno.
Esatto.
Ma non sanno neanche come si fa, no? Non sanno neanche, c'è l'interno che è zozzo, va bene, e addirittura ricevono Gesù con un interno zozzo, no? Che Gesù Cristo deve tapparsi il naso, cosa deve fare? Non lo so io cosa deve fare, fare la comunione con queste persone. Siamo tutti peccatori, ma almeno piangiamo i nostri peccati, no? E diciamo, Signore, vieni a guarirmi. Ma questi dicono, no, io sono già guarito, non ho problemi, io sto bene, non saprei cosa confessare, io sono sanissimo, sono santo, non ho bisogno di confessarmi perché non ho niente da dire, capite? I moscerini e i cammelli.
Vero.
Bene, bene, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso. La loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande la conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe, pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, ma non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri, indulgenti verso loro stessi, eppure chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae l'imitazione all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti nell'ostentare giustizia. E quindi osservavano esageratamente quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Si fingevano giusti, unicamente per carpire onori, e pieni di orgoglio amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. E tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio, e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace, la provvidenza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio tirannido e dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà. quelle autorità che si reggono con la violenza, dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio, non sono autorità, sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e ai farisei, trattando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi, guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli, non permettevano che altri vi entrassero con la scusa di tutelare la legge di Mosè. Affettando pietà e promettendo lunghe orazioni, spillavano denaro dalle vedove, fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti. Si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento e dei frutti, essi le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche come la menta, l'aneto, il cumino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia con i loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravissime trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre che le opere di supererogazione potevano farsi e in ogni caso dovevano farsi con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e i farisei, al contrario, temevano di contaminarsi ingoiando un moscerino e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà trasgressioni così gravi contro lo spirito stesso della legge che in paragone si sarebbero potuti paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna e si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente, senza badare a purificare la coscienza dai peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati che sembravano belli all'esterno, mentre dentro sono pieni di putredine e di ossa. Gli scribi e i farisei avevano premura di elevare sontuosi monumenti sepolcrari di profeti uccisi dai loro padri ed apparentemente stigmatizzavano quei delitti, ma essi stessi se ne rendevano rei perseguitando quelli che il Signore inviava loro per convertirli e perseguitando soprattutto il Redentore. Con questo manifestavano chiaramente di avere il medesimo spirito dei loro padri ed essendo quei fatti conniventi alle loro malvagità, ne colmavano la misura e dovevano raccogliere un castigo proporzionato a tanta impietà. Gesù Cristo apostrofa con parole severissime gli scribi e i farisei, chiamandoli serpenti e razza di vipere, cioè astuti avvelenatori del popolo, e perché egli conosceva bene le loro insidie e le loro congiure. Domandava loro come avrebbero fatto a scampare dalla condanna dell'inferno. Evidentemente il suo cuore era angosciato per questo, ed egli parlava severamente, per allontanarli dall'abisso che minacciava di ingoiarli, e volgendosi a Gerusalemme poi l'apostrofò con parole cocenti di amore e con severe minacce, annunziando ad essa e a tutto Israele la completa rovina della nazione e il completo eclissamento del Redentore da loro, fino a che, convertendosi alla fine dei tempi, l'avessero riconosciuto, invocandolo come vero Messia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gli scribi e i farisei hanno fatto scuola nel mondo e dolorosamente si sono moltiplicati, specialmente tra quelli che lontano dalla vera Chiesa pretendono di rappresentare la vera religione. I poveri protestanti in questo sono stati e sono all'avanguardia di tutti i traviamenti moderni. Chi non conosce il puritanesimo di certe sette protestanti che si atteggiano a baluardi del buon costume, della fede e della carità? Eppure, proprio anche in mezzo ad esse cresce la corruzione, la miscredenza e l'odio implacabile. Si mostrano con falso splendore di pietà, di Bibbie, di pose mistiche, ma tutte queste apparenze sono solo filatterie e frange che nascondono l'orgoglio, la rapacità e la miseria morale. Troppo facilmente, troppo spesso, si dice, da certi cattolici da strapazzo, i protestanti, per esempio, sono gente per bene, o peggio, che sono migliori dei cattolici. Questo in generale possono affermarlo solo quelli che non conoscono che cosa sia pietà e pratica di virtù cristiane. È logico che un poveretto che non ha mai visto dei gioielli scambi per veri quelli che sono falsi. Ma chi è intenditore non si lascia sedurre dai falsi bagliori. Quando la pretesa virtù è solo un'illusione di momenti fugaci, o peggio, è un'ipotesi o un'ipocrisia del momento per poter accalappiare gli incauti, allora non è virtù, ma insidia la fede e merita quella maledizione che Gesù scagliò contro gli scribi e i farisei. Gli eretici chiudono in faccia agli uomini il regno dei cieli ed impediscono alle anime di entrarvi. Agiscono per interesse. Spesso sono pagati lautamente, percorrono le terre e i mari per fare proseliti peggiori di loro. Solo chi non conosce da vicino il male che fanno i gruppi settari nelle cosiddette loro missioni, intralciando il cammino della verità, può usare i guanti gialli nello stigmatizzare la loro nefasta ed ipocrita propaganda. Solo chi non pondera che cosa sia il chiudere ad un'anima il regno dei cieli può trattare alla stregua di galantuomini autentici i ministri del regno di Satana. Questo è possibile solo quando la pietà è talmente rilassata e la fede è così debole da non saper distinguere tra l'errore e la verità, tra la virtù e l'ipocrisia, tra la vita e la morte. È un fatto storico innegabile che gli eretici sono sempre alleati con i massoni, con i comunisti, con la peggiore canaglia del mondo per nuocere alla Chiesa cattolica. Essi dunque sono conniventi alle stragi che i perversi fanno nel mondo e nel tempo stesso che fingono di predicare la carità si macchiano le mani di sangue. La storia delle persecuzioni violentissime del Messico e della Spagna è un argomento irrefutabile di ciò che diciamo. Non bisogna dimenticare infine quei cristiani falsi e superficiali che onorano i santi e perseguitano quelli che ancora vivono sulla terra, che edificano tempi sontuosi, preparano feste a quelli che in passato furono colmati di obbrobri e di umiliazioni dai loro padri e li imitano avversando coloro che operano il bene e zelano la gloria di Dio. È una miseria che dovrebbe finire, poiché troppo spesso le più fiere e pericolose opposizioni alle opere di bene vengono proprio da quelli che dovrebbero sostenerle. Satana non ha disgraziatamente migliori istanti nel combatterle e molto spesso riesce a paralizzarle o a stroncarle addirittura. Lasciamo alla legittima autorità la cura di vigilare contro le possibili deviazioni delle sante iniziative. E aiutiamola con tutte le nostre forze per riparare l'ingratitudine con la quale gli uomini sogliono rispondere ai divini benefici. Amen.
Scusate i ribaltoni che io pratico, perché intanto vado avanti con le altre cose, ma si è sentito a caduta libera, qualche roba, tutto. Bene. Allora, Anna,
sì.
Hai sentito, mi hai dato dei delinquenti, no, Lindo?
Canaglie, sì, da.
Canaglie, delinquenti dello spirito.
Che dobbiamo combattere, Claudio, sì, è bene.
Sì. Dobbiamo combattere.
Sì.
Dobbiamo, cioè, chiaramente dice massoni, comunisti e eretici, ma centrate in pieno, catto comunisti che si spostano verso i luterani, vero? Guidati dai massoni, no? Cosa dico? Vedete, alla fine gira e rigira, non c'è niente di nuovo sotto il sole, solo che adesso c'è proprio con questi mezzi di comunicazione, ecco, tutte queste cose vengono poi amplificate e arrivano dappertutto. E gli incauti, li chiama incauti, no? Che praticamente c'è l'ignoranza, no? E se tu sai le cose dritte, quando te ne propongono una storta, cioè, a un orefice, se vai a dirgli, guardi, avrei mezzo chilo di oro, diciamo, questo qui è ottone, non è oro, ma a chi vuole andare ad intendere queste cose, no? E invece i cristiani, che non sanno queste cose, incauti, credono che sia oro ciò che è eretico, ciò che non è vero, ciò che è contro Cristo, non se ne rendono conto. Ma l'ha fatto lui, lo faccio anch'io, ma vedi questi, cioè non c'è una testa che conosce, ragiona, pensa e ha la responsabilità. Siccome è un ignorante, vedi, dove vanno gli altri, vado anch'io. Ma questa è ignoranza ancora peggiore, perché il cervello tu non lo devi portare all'ammasso, no? Devi conoscere e dire no, non sono d'accordo. Ecco, i martiri, vero, e tutti coloro che praticamente hanno patito a causa della verità, perché davano fastidio ai menzogneri alla fine. Ebbene, allora abbiamo il salmo, poi ci sono, c'è anche il fioretto.
Sì, anche quello di ieri pensavo di poter leggere, Claudio, che riguarda Santa Monica.
Allora, io direi leggi soltanto, sì, i fioretti, perché tanto quello, sì, di bombe abbiamo già tirate abbastanza.
Sì, certo. Ma sono, a volte, cioè sono necessarie, certamente. Allora, madre del corpo e dell'anima, Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino, aveva un rapporto molto intenso con il figlio. Il suo amore per Sant'Agostino, come quello di ogni mamma, poteva sembrare esagerato, eppure fu amore non solo umano, ma soprattutto soprannaturale. Lo stesso Sant'Agostino disse: «A lei debbo tutto ciò che sto vivendo». Santa Monica, difatti, trasmise al figlio la fede in Gesù, della quale ella stessa diede grande esempio. Si potrebbe dire, con tono ameno ma realistico, che insieme al latte ella abbia nutrito Sant'Agostino anche con il nome di Gesù. Patì tanto per la conversione del figlio. lontano dall'unico vero Dio, e mai si stancò di pregare e intercedere per questa grazia tanto bramata. Quale consolazione dovette provare nel sentirsi dire dal vescovo di Tagaste: è impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto. Parole che si rivelarono profetiche. Davvero Sant'Agostino, dopo anni di vita dissoluta e di ricerca della verità, dopo lunghi travagli, si fece battezzare e divenne cristiano, fino a giungere ad una eccelsa santità. «Mi hai generato due volte», le disse un giorno il figlio, «alla vita e alla fede». La tenacia, la dolcezza, la sensibilità di Santa Monica fanno di lei la patrona, un modello eccellente da imitare per tutte le donne sposate e le madri. Leggo quello di oggi, già avanzato nel suo tormentoso itinerario di conversione dal manicheismo al cristianesimo, benché non ancora giunto al traguardo, Sant'Agostino si chiedeva come poter servire Dio. Egli conviveva con una donna che gli aveva dato un figlio. Regolarizzare quella unione non era possibile, a motivo di alcune leggi dello Stato allora vigenti. Finalmente il Signore intervenne. Attraverso l'azione educatrice di Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino, e la giovane compagna, compreso il problema che assillava il santo, decise di allontanarsi per sempre da lui, dimostrandogli così un amore più sincero di molti altri. Risolti così i problemi della mente, ossia conosciuta la verità e del cuore, Sant'Agostino era pronto al grande passo. La conversione totale al servizio di Dio, che ebbe luogo nell'orto della casa di Milano. Qui, in preda ad una grande agitazione interiore, sentì come una voce interiore che ripeteva: prendi e leggi, prendi e leggi. Compreso che si trattava di voce celeste, prese le lettere di San Paolo che si mostravano sul tavolo e lesse una pericope che segnò per sempre la sua vita: rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non assecondate la carne nelle sue concupiscenze. Ecco, a proposito, leggere e meditare attentamente il Vangelo del giorno. Bene, Claudio.
Ma questo è San Bernardo che dice così: ma voi diciamo che glorificate i santi, e dice anche giusto, ma in pratica i santi sono glorificati da Dio, cioè voi non potete aggiungere niente. Vero, di ciò che Dio ha dato, della gloria che il Signore ha dato a questi suoi servitori, no? Voi, dice, pregate i santi, ma per interesse vostro, perché volete qualcosa da loro. Ma loro vorrebbero dire: tu preghi me, che ho vissuto in un certo modo, perché io ti ottenga le grazie, no? Chiedimi piuttosto la grazia di imitarmi, nel senso, per dare gloria a Dio, allora io ti aiuterò volentieri, perché sono in paradiso, e ho dato gloria a Dio e sono ben lieto di collaborare con te, vero? Perché anche tu possa dare gloria a Dio con la tua vita. È interessante, no? San Bernardo è sempre anche lui molto tagliente, no? Ma dici, questa gente tocca di qua, tocca di là, ho chiesto le grazie e non le ho ricevute. Ma perché tu chiedi le grazie e preghi male? Perché la grazia che devi chiedere è quella della tua conversione, intanto, no? Con la tua vita dai gloria a Dio, e quando tu preghi e sei un glorificatore di Dio con la tua vita, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Parole, parole, parole. Uno non capisce neanche cosa vuol dire, no? Allora, il santo è ben lieto, ecco, di pregare per te, di intercedere per te, perché tu dia gloria a Dio. Cioè, i santi, se gli chiedi queste cose qua, ma sono disponibilissime a intercedere, perché vogliono aggiungere gloria alla gloria che ha dato loro, con coloro che si rivolgono a loro, li aiutano perché aumenti la gloria di Dio, venga data gloria a Dio. No, ma tu pensa. Anna, no.
Economia divina, certo.
Sì, sì, va tutti sì, là, sì. Ma io ho chiesto, ma Padre Pio non ha ascoltato, ma sei tu che non ascolti, no? Vuoi dare del sordo a Padre Pio, no? Sei tu il sordo, perché vai a messa, ascolti la parola di Dio e non capisci niente e non ti domandi manco cosa ti ha detto. Allora vedi, oggi la parola di Dio è chiara, no? Purificate l'interno delle stoviglie, purificate l'interno, ma tu vai là da Padre Pio e sei sporco di dentro, vai a chiedere le grazie, dirà: ma ascolta, se vuoi che ti faccia una grazia, quella che ti venisse veramente, diciamo, il pentimento, e intanto guarisci tu, perché tu vuoi che guariscano tutti e vuoi restare malato tu. No, tu devi chiedere la grazia di guarire spiritualmente e poi la tua preghiera sarà gradita, perché hai voluto prima guarire tu per ottenere la grazia che guariscano anche gli altri per cui tu stai pregando, no? Sarebbe sciocco, no? Che un lebbroso dicesse: guarisci i lebbrosi perché io non ne ho di bisogno.
Certo.
Meno che me, sarebbe in pratica. E vabbè.
Assurdo, veramente. Assurdo, sarebbe assurdo.
È assurdo, sì, ma sai quante assurdità ci tocca digerire di questi tempi? E allora, date da mangiare agli affamati, di verità. Siamo affamati di verità. Pertanto, questi ci fanno morire di fame invece, no? Non accolgono le nostre suppliche, ci vogliono sbarcare, diciamo, nell'isola della menzogna.
Inganni, sì. Certo.
Bene, comunque salutiamo allora i nostri cari ascoltatori, pregate per tutti, pregate anche per noi, ma pregate perché possiamo sempre anche far sentire questa voce forte di Don Dolindo, che è interessante, perché io quando ho detto delinquenti dico: ma Claudio, sei buono?
No.
Non esagerare, no? Poi sento che l'identità dei delinquenti, dico: che sollievo, se lo dice Don Dolindo, allora io praticamente sto dietro, no? E davanti sta lui che sta già in paradiso. Dillo che sono delinquenti, dillo, perché non lo dice più nessuno oggi, sono tutti beatificati, anche quelli che andranno all'inferno, no? Sono tutti buoni, sono tutti salvi. Bene, preghiamo tanto per la Santa Chiesa, che ha estremo bisogno di essere aiutata, è vero? E che qualcuno pianga anche tutte queste cose che accadono, questo silenzio assordante sulle menzogne, e se uno denuncia le menzogne e denuncia gli scandali, cosa succede? Vedi il Satanasso? Allora gli danno tutti i titoli, lo calunniano, come Gesù Cristo che è Dio, gli hanno detto: ma questo fa i miracoli nel nome di Satana, ma è un indemoniato, capisci? Cioè, Gesù è un indemoniato. Sono i demoni che sono demoni, no? Danno il loro titolo a chi, diciamo, è tre volte santo. Così oggi succede. State attenti, fratelli, state attenti. La radio Buon Consiglio vi dà dei buoni consigli, perché la Madonna non è la radio, ma la Madonna del Buon Consiglio dice: figliolini cari, state attenti, siate prudenti come i serpenti, e semplici come le colombe. 10 comandamenti, vero? Il catechismo di San Pio X. Poi abbiamo l'altro catechismo, che però uno non lo legge perché c'è troppo da leggere, poi non ha capito bene tutte le cose, non se le ricorda più. Quello di San Pio X è semplicissimo, brevissimo, e diciamo tutti lo possono leggere e tutti come le nostre nonne che sapevano tutto a memoria. Bene, senza cellulari, senza memorie, computer, vero? Magari non sapevano scrivere o non avevano manco da scrivere, ma loro sapevano tutto. Mi ricordo, Anna, ero bambina, avevo forse 3 anni, pensa te che cosa mi ricordo, però 3 anni avevo, no? E ero in chiesa dove c'era il Santissimo esposto, io sono salito, ero piccolino, 3 anni, no? Sono salito sull'inginocchiatoio, no? Perché se stavo a terra, no? Avevo il banco, vedevi, che copriva certo. Tutto, non vedevo niente, allora sono salito da... E guardavo tutte queste cose, 3 anni avevo, no? C'erano affreschi di qua, statue di là, era la prima volta che andavo in quella chiesa lì, né? E a un certo momento guardavo, e mi sono girato perché c'erano immagini anche di fianco e anche dietro. Dietro di me c'era una signora, no? Mi ricordo ancora, aveva il cappellino, sai quei cappellini?
Sì, con la veletta.
Con la veletta.
Certo.
Cari miei, come io ho girato la testa, lei mi ha segnato con il dito di guardare davanti, che Gesù è là davanti. Mi sono
subito
girato
ancora.
E me lo ricordo, per cui sono 70 anni e me lo ricordo ancora. Vedi che belli esempi, quella là. Gesù, devi guardare là davanti. Per cui non mi sono più permesso di girarmi, oggi se chiacchiera, ma no, ti tocca uscire quasi di chiesa per pregare perché dentro è impossibile, è diventato un parlatorio, un purgatorio è diventato.
È vero, arrivano
bene,
col libero,
santa giornata,
bene,
sì. Ave Maria.
Ave Maria.